Conduttori invertiti, stasera, nell'immaginario mondo di Radiovisioni.
Non abbiate paura dei vostri mille mondi possibili. Un demone, una gelatina, una rana, una marionetta. Perché mai dovrebbero intimorirci? I sogni, se ci pensate bene, non sono poi così diversi dalla realtà. La vita che ti costruisci nel tuo favoloso mondo onirico ha anche lei i suoi cattivi, in fondo. Le sue streghe, le fatture e gli incantesimi che svegliano il tuo quotidiano non meno di un mostro sotto il letto. Non abbiate paura di chi è nascosto nell'armadio. Non lasciate la luce accesa e non pensate nemmeno di lasciare il vostro libro del momento in bianco e nero. Metteteci del blu, blu notte per l'esattezza. Il grigio, non dimenticate il grigio. Se potessi, cucirei un mantello nero per ognuno di voi e poi vi sfiderei a non indossarlo. Se vi fermate un attimo a riflettere, ricorderete con estrema lucidità cosa vi eccitava veramente delle fiabe che ascoltavate da piccoli. Le briciole di pane di Pollicino? Il peso del corpo di Biancaneve che crolla inerme dopo aver assaggiato la mela? La nebbia? Quanto vi piaceva la nebbia? Mettete le ali ad un uomo senza anima e lasciate che un fauno vi mostri il nascondiglio giusto per sfuggire ai franchisti. Datevi ai sortilegi, alle maledizioni senza ritorno. Avvelenate i miei pasticcini, mettete un legume sotto il mio giaciglio, io ve ne sarò grata. Non abbiate paura dei vostri mille mondi possibili. Scopriamoli insieme. Questo è Radiovisioni, il lato oscuro della fantasia.
Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. La morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, in giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare.
E nel nell'immaginario collettivo cosa c'è di più immaginario della danza della morte, ed è per questo che la nostra prima canzone della settimana è Ballo in fa diesis minore di Angelo Branduardi, canzone che tutti quanti abbiamo amato da bambini se avevamo dei genitori, ma come penso chiunque sia nato da genitori figli degli anni 60 li abbia avuti, e quindi ha ascoltato Angelo Branduardi. Questa sera tutti e tre ci cimenteremo nel mondo dell'animazione e dell'immaginario, e salutiamo anche il nostro Ricky.
Buonasera, io ovviamente vi aspetto su tutte le chat possibili e immaginabili del mondo, su Facebook aggiungete il contatto di Radiovisioni e su MSN aggiungete diretta@radiofonica.com se ancora non l'avete fatto.
Detto ciò, ripassiamo la parola alla nostra conduttrice di questa sera.
Ah, in bocca al lupo per la conduzione di questa sera, mia cara Giulia.
Per questo primo passo nel mondo della conduzione.
Miei cari ascoltatori, non avete idea di quanta sia l'emozione questa sera, perché la mia adorata Michela mi ha dato, come dire, la possibilità, lo scettro del potere questa sera. Io ho il potere! da spalla sono passata a conduttrice per una notte, quindi non scomponetevi più di tanto, perché è solo per oggi. Ma io direi di passare invece al domandone, perché come sapete tutti ormai da tante settimane Radiofonica vi regala i biglietti per i cinema di Perugia, appunto per il Cinema Teatro Sant'Angelo e per il Multiplex Giometti. Quindi noi questa sera vi spariamo un domandonissimo relativamente al tema del, per certi versi, al tema del fantasy, o comunque del lato oscuro della fantasia che andremo a trattare questa sera. Mi raccomando, segnate bene quali sono, come dire, le richieste della nostra domanda e andiamo direttamente al punto. Allora, noi vogliamo sapere il titolo, l'anno e il regista di un film di un regista orientale, fate bene attenzione a questa cosa, in cui ha recitato l'attore che interpreta la parte di Severus Piton in Harry Potter. Inoltre vogliamo anche sapere in quale film questo attore recita nuovamente, oltre appunto nel film già citato, con l'attrice protagonista di questo film. Noi durante la trasmissione vi ridiremo gli indizi e probabilmente ne aggiungeremo di altri, sperando che riusciate a indovinare la domanda di questa settimana. Ma io direi di partire con la rubrica che ci aiuta a capire cosa andare a vedere questa settimana a Perugia, e quindi tutti al cinema.
Al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Cinema Zenith, da venerdì 3 a giovedì 16, incontrerai L'uomo dei tuoi sogni di Woody Allen, regia di Woody Allen, con Antonio Banderas, Anthony Hopkins è un cast d'eccezione, una profonda riflessione su quella grande illusione che chiamiamo amore. Spettacoli tutte le sere alle 20.30, alle 22.30, sabato, domenica e mercoledì 8 dicembre alle 18.30, alle 20.30 e alle 22.30.
E ricordate che rispondendo al nostro quizzone potrete vincere i biglietti per il Cinema Teatro Sant'Angelo e per il Multiplex Giometti. Al Cinema Teatro Sant'Angelo, per la rassegna di cinema indipendente fuori dagli schermi, We Want Sex, un film il cui titolo dovrebbe essere We Want Sex Equality e si riferisce alle lotte per la parità di trattamento economico avvenute in Inghilterra. Regia di Nigel Cole, spettacoli 18.40 a 21.15.
Per la rassegna pomeriggio d'essè, I fiori di Kirkuk, Iraq, anni 80, è una dottoressa costretta a scegliere i suoi sogni e il rispetto delle tradizioni con cui è legata alla sua famiglia. Regia di Farbons Kamkari, spettacolo 1 alle 16.30.
Al Cinema Giometti, L'ultimo esorcismo, il documentario confessione dell'ultimo drammatico esorcismo del reverendo Cotton. Regia di Daniel Starm con Patrick Fabian, spettacoli ore 17.50, 20 e 22.05.
E ancora al Giometti, 3 all'improvviso, due vite che si incontrano e si scontrano grazie alla presenza di una dolce bambina bionda. Regia di Gek Belarti, spettacoli alle 17.10, 18.15, 21.20.
Jackass in 3D, il trionfo del Don't Try This at Home, tutto ciò che le mamme hanno sempre detto di non fare. Regia di Jeff Tramen, spettacoli ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 in versione 3D.
E sempre, sempre al Giometti, Harry Potter e i doni della morte, parte 1. Harry alla ricerca di Horcrux per distruggere Lord Voldemort una volta diventato mortale. Regia di David Yates. Spettacoli ore 16:30, 18:30, 19:30, 21:30 e 22:30.
E visto che con la pronuncia proprio non ci sappiamo fare assolutamente, vi sconsigliamo di andare a vedere un altro film presente al Cinema Giovanetti questa settimana, ossia Natale mi sposo. Come ogni anno il maledetto cinepanettone ci perseguita. Un film di Paolo Costella, spettacoli 16:25, 18:30, 20:35, 22:40, non ci piace, non andatelo a vedere.
Comunque abbiamo perso tutti gli appassionati di Harry Potter eccetera, che si stanno rivoltando nella tomba per le pronunce dei loro beniamini.
Mi dispiace molto, ma io ho dei problemi strutturali proprio con le lettere, che con le troppe consonanti l'una vicino all'altra in un testo scritto non riesco a pronunciarle. Detto ciò, io farei fare un radiovisionomio su questi primi 30 secondi di conduzione di Giulia.
Guarda, io mi darei un 2.5 di incoraggiamento. Ma proprio così, va, una pacca sulla spalla.
Quanto sei modesta, Giulia. Tu sei come, proprio come quella che a scuola, quando dicono datti un voto da sola, ti davi 6.5.
Nah, vabbè, a scuola ero troppo brava. No, no, non può funzionare. Ma carissimi,
comunque, a discapito di quelli che sulla chat di Radiovisioni scrivono che non ascolteranno la trasmissione causa la mia pronuncia, c'è qualcun altro che invece dice: se qualcuno che smerda Harry Potter sei tu, io ti amo.
Oh, ok, benissimo.
Per par condicio le diciamo tutte e due.
Ma a noi questa sera Harry Potter interessa ben poco, perché se alla fine per certi versi si è un po' inflazionato nel panorama della musica fantasy e della musica del cinema fantasy, perdonatemi, ma io sono abituata a condurre trasmissioni musicali, quindi ogni tanto mi dimentico che stiamo parlando di cinema. Il film che ho scelto per aprire questa puntata dedicata al fantasy, ma soprattutto al fantasy visto sotto l'aspetto delle tenebre, del cupo e per certi versi anche dell'horror, il film che ho scelto questa sera è Il labirinto del fauno, un film del 2006 di Guillermo del Toro, che ha vinto addirittura 3 Oscar per la fotografia, la scenografia e il trucco. Ma io adesso voglio farvi ascoltare un audio tratto direttamente dal film e poi andiamone a parlare.
Padre,
avete preferito versare il vostro sangue piuttosto che quello di un innocente. Questa era l'ultima prova, la più importante.
E avete fatto la scelta giusta, Altezza.
Venite al mio fianco. Sedete vicino a vostro padre, che tanto tempo vi ha atteso.
Spagna, 1944. Avete appena sentito uno shum, uno strano boato provenire dal nostro mixer. Parliamo dell'esercito franchista che sta impiegando le ultime frange della resistenza alla normalizzazione del paese, ormai quasi totalmente sotto controllo del generalissimo. Carmen, una giovane donna, ha sposato Vidal, un capitano dell'esercito, e lo raggiunge assieme alla figlia dodicenne Ofelia. Da qui partirà un'escalation di eventi che porteranno Ofelia a decidere di trasferire la sua vita reale in realtà in un mondo fantastico, in quanto Ofelia verrà raggiunta da un essere mitologico e fantastico che prende appunto il nome di Fauno, che le rivelerà la sua vera identità. In realtà Ofelia è la principessa di un mondo sotterraneo che deve superare 3 prove per poter ritornare dai suoi amati genitori. Sostanzialmente il film di Guillermo del Toro è un film che ci permette di raccontare il franchismo e la sua crudeltà, la sua cattiveria attraverso il personaggio del capitano Vidal, ma anche un film che ci mostra l'innocenza e soprattutto il significato della memoria attraverso appunto gli occhi di Ofelia e le sue e le prove che deve superare. al di là della qualità del film, proprio a livello di trama e a livello di interpretazione abbiamo degli attori veramente bravissimi. Del Toro è veramente un maestro nel inquietarci tantissimo. Infatti sappiamo che il film addirittura è vietato ai minori di 14 anni per quanto è cruento, per quanto sangue scorre in questo film, ma allo stesso tempo ci comunica il senso dell'infanzia in maniera fortissima. Questa infanzia rubata a questa ragazzina, che è costretta a vedere la morte della madre, è costretta a vedere il franchismo, la guerra, la lotta contro i ribelli, contro l'opposizione, finché ad un certo punto finalmente riesce a superare queste tre prove e a raggiungere appunto i suoi amati genitori. Il film fa parte di una della trilogia spagnola che Guillermo del Toro ha deciso di girare negli ultimi anni. È il secondo film della trilogia, il primo fu La spina del diavolo, e ci aspettiamo poi un ulteriore film a concluderla, ma ancora è in lavorazione. Il film ha vinto, abbiamo detto, tre Oscar come fotografia, scenografia e trucco, ed è stato presentato nel 2006 anche a Cannes. Purtroppo però non è stato molto seguito, perché è stato presentato all'ultimo giorno e non ha riscosso molto successo. Io vi consiglio assolutamente di guardare questo film, perché anche se non siete degli amanti del genere fantasy, è fatto veramente veramente bene, e comunque i retroscena storici sono bellissimi, assolutamente. Radiovisionometro per Il labirinto del fauno. Io dico 4, perché lo amo proprio.
3,5.
4.
E comunque hai imparato troppo dalla conduttrice ufficiale, perché quando sei partita come un treno proprio.
Con il radiovisionometro.
Ma sei perfetta.
Diciamo che io ho fatto delle raccomandazioni serissime, che alcune delle quali già non sono state rispettate, e per questo verrà punita dopo, castigata dopo la trasmissione. Però devo dire che stiamo andando molto bene, mia cara Giulia. Io sono molto contenta di questa tua rendita in questi primi 10 minuti di radiovisioni.
Sperando di non crollare in seguito.
Detto ciò, chiediamo i radiovisionometri anche al nostro pubblico a casa, e lo possono scrivere dove, Ricky?
Ovviamente sulla chat di Facebook dell'utente di Radiovisioni Radiofonica, se ancora non l'avete aggiunto, aggiungetelo immediatamente, oppure su MSN con il contatto diretta @radiofonica.com. Ricordiamo anche la mail dove inviare la risposta al quiz di questa sera.
Ossia radiofonica.radiovisioni@gmail.com.
Me la sono ricordata.
Ho visto un po' lo sguardo della paura in faccia a Giulia.
È lo sguardo del fauno, era in realtà.
Ok.
Dallo sguardo del fauno passiamo ai Cure. Buon ascolto. Thank you.
and cutting fires. His arms are around me and his tongue in my eyes. Still can't you quiet now, my precious boy. Don't struggle like that, I will only love you. But it's much too.
Rientriamo sui Cure. Abbiamo scelto questa canzone perché ci rimanda a un mondo onirico nel quale il protagonista della canzone, Robert Smith, sul punto di addormentarsi, sogna un immaginario Spider-Man che lo salvi dalle proprie paure e dai propri incubi.
In realtà lo Spider-Man vorrebbe mangiarselo, però...
Ah, ok. Vabbè.
Diciamo, le interpretazioni sono sempre soggettive, cioè non c'è una verità assoluta. Perché parlare di verità assoluta?
Ma
interpretiamo.
Comunque, diciamo che ci rimanda uno degli autori nel quale parleremo più avanti approfonditamente, ma che adesso introduciamo attraverso la scelta di Ricky.
Oh, la scelta di Ricky sembra il titolo di un film, un po' demenziale, però è la mia scelta di questa settimana. Come al solito io scelgo un paio di film. Questa settimana per puro caso sono entrambi dello stesso regista, di cui poi la spalla di questa sera Michela parlerà più approfonditamente, che è Tim Burton. In particolare il primo film di cui vi parlo, anche se non vado in ordine cronologico, perdonatemi, è Edward Mani di Forbice del 1990, che è un film... come definirlo? Bellissimo. Oltre al fatto di essere molto particolare per la sua costruzione, in pratica il protagonista parla pochissimo, anzi praticamente mai, si esprime soprattutto a gesti, con queste mani completamente ricoperte da forbici. È un film, diciamo, che ha un po' lanciato la carriera di Johnny Depp, in quanto appunto era lui l'Edward Mani di Forbice protagonista. Alcune curiosità sparse, possiamo dirvi che non è stato questo grosso successo, almeno da un punto di vista di incassi. Infatti ha guadagnato in tutto il mondo solamente 56 milioni di dollari, quindi è veramente veramente molto poco, anche se è considerato dallo stesso regista e anche da gran parte della critica come uno dei miglior film di Tim Burton. E lo stesso Tim Burton riconosce che è il film che più incarna il suo lavoro personale, cioè è quello che più magari gli assomiglia, diciamo quasi. Potrebbe essere ispirato, secondo una visione, diciamo, in cui si cercano riferimenti letterari, un po' al mito di Frankenstein, alla storia di Frankenstein, non al mito, o alla leggenda della Bella e la Bestia, un po', se ci andiamo a ragionare sulla storia, perché...
Ma... In realtà quelli sono rimandi che ci sono palesemente nel film. È tratto invece proprio da un'opera scritta, Edward Mani di Forbici, che è un romanzo di Tim Burton proprio.
Io questa non l'avevo trovato, però meno male che c'è la nostra esperta di cinema, sempre sull'attenti, ovviamente, quello bisogna riconoscerlo. Perché un po' La Bella e la Bestia è ispirato? Perché questo Edward sta in un castello, in quanto c'è questo anziano inventore che crea questo, diciamo, questo uomo macchina, perché praticamente vorrebbe inventare un essere umano vero e proprio, però muore prima di potergli fare le mani. Questo Edward rimane nel castello da solo finché non arriva questa venditrice che se lo porta a casa, e poi c'è tutta la storia con la figlia, che un po' è come Belle nella Bella e la Bestia, che poi si impone.
Poi devo dire, io non amo molto Winona Ryder, però in questo film devo dire che Tim Burton la dirige molto bene. E poi alla fine possiamo dire anche che Edward Mani di Forbice, per certi versi, è un po' un'anticipazione di molte cose che vedremo successivamente nella produzione di Tim Burton. Se poi guardate un po' anche Il mistero di Sleepy Hollow, fatto molto tempo dopo, rimanda tantissime cose a Edward Mani di Forbice, al di là delle ambientazioni un po' tetre che sono poi tipiche Burton, un po' a cui siamo un po' tutti abituati. Ma un radiovisionometro per Edward Mani di Forbice?
Guarda, io gli darei un 3,5.
Io invece un 4 meno meno glielo do, perché secondo me è veramente una rendita perfetta di quello che è l'immaginario di Burton, che però non vi voglio anticipare ora perché ne parleremo in maniera più ampia nel seguito della trasmissione, perché regista che ha saputo interpretare così bene il mondo dell'immagine, dell'immaginario, dei sogni, delle paure, ma anche di ciò che siamo realmente, non c'è tuttora se non Burton. E adesso, Giulietta, che sei la conduttrice di questa trasmissione, cosa mi ordini di fare?
Io ti ordino di mandare la rubrica che più piace agli spettatori, perché devono indovinare anche se non vincono assolutamente nulla, ossia il Lo sapevi che, cara?
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni!
Sono Corrado Guzzanti, sono Corrado Guzzanti.
Noi, Fauni, danzavamo con le driadi tutta la notte. E sai, noi non ci stancavamo mai. E la musica, tanta musica. Ti va di ascoltare della musica?
Oh, sì, per favore.
Allora, conosci per caso qualche ninna nanna di...
Scusa, no.
Meglio così. Perché questa...
Ed eccoci qui, questo è il primo Lo sapevi che da indovinare questa sera. Vi diamo qualche indizio per cominciare ad indovinarlo. Sicuramente non stiamo parlando del labirinto del fauno, anche se è stato nominato un fauno nell'audio che avete appena ascoltato, ma in realtà parliamo di un film che è tratto da una serie di 7 romanzi per ragazzi e che poi è stato trasposto poi in film, e in lavorazione il terzo film che fa parte appunto di questa serie, tratti dal romanzo di C.S. Lewis. Altri indizi che possiamo darvi: allora, in questo film si parla di un leone, si parla di una strega, e non vi dico la terza cosa di cui si parla perché spero lo indovinate da soli. Che altro dirvi, cari?
Che l'hanno indovinato.
Ah, l'hanno indovinato, vabbè,
l'ha indovinato sulla chat di Radio Visioni il nostro Andrea, che ha scritto Le cronache di Narnia.
Bravissimo Andrea, un applauso simbolico. E prima di ascoltare il prossimo Lo sapevi che, noi vi diamo un consiglio su come passare il prossimo venerdì notte.
Radiofonica.com.
Radio Aperitif, 7 note per 7 DJ. Fun Kit, venerdì dalle 19 alle 23 alla Tana dell'Orso, via Ulisse Rocchi 32, a 150 metri da Piazza Grimana.
Drink e buffet 5 euro, DJ set punk e videoproiezioni.
Non perdetelo!
Il frutto nel veleno, fino a quando ne sia pieno. Guarda, ora appare già il simbolo di ciò che dà. Fatti bella per tentarla e per sempre addormentarla. Vuoi beccare?
Allora, a parte dire che l'hanno già indovinata, Francesco Messina sulla chat di Radio Visioni, appunto.
Ma questa
Facebook
sera abbiamo un pubblico veramente attentissimo.
Attentissimo, perché infatti è Biancaneve e i sette nani, perché come l'hai citato anche tu, Giulia, nell'introduzione che ci hai letto, nell'immaginario fantasy di questa sera ci sono anche i cartoni animati, e proprio per questo la scena, diciamo, o il personaggio della strega cattiva può essere quello che più incarna gli incubi dei bambini, anche se ovviamente è una versione edulcorata rispetto alla storia vera e propria dei fratelli Grimm, che è molto più cupa, molto più tetra anche.
Esattamente, infatti volevamo darvi anche qualche accenno riguardo appunto all'immaginario delle fiabe, delle favole, in particolare nel caso dei fratelli Grimm. Quello che volevo raccontarvi più che altro è che nonostante probabilmente tutti noi siamo stati cresciuti dalle favole Disney, sicuramente più dolci, più carine, più anche buoniste rispetto a quella che era la realtà delle favole dei fratelli Grimm, nella realtà queste favole prendevano spunto da eventi storici molto crudi e spesso erano anche collegate a un immaginario sociale decisamente più difficile, più tetro. Infatti, ad esempio, Pollicino racconta la storia di questo bambino che deve cercare appunto di ritrovare la via di casa, come d'altronde anche in Hansel e Gretel. Infatti le due favole sono molto vicine l'una all'altra, ma in realtà questa favola non è altro che un'allegoria dell'infanticidio, in quanto nel Medioevo, a causa della mortalità infantile molto alta, i bambini morivano continuamente. Quindi appunto queste fiabe erano ispirate a eventi realmente accaduti nella società medievale. Poi naturalmente ci sono tantissime altre storie relativamente appunto ai collegamenti fra la realtà e le favole. Ad esempio Cappuccetto Rosso, col suo cappuccio rosso, rappresenta un simbolo della prostituzione, che al tempo era molto praticata anche soprattutto purtroppo dalle giovani donne, ma allo stesso tempo rappresenta anche un simbolo della maturità sessuale, in quanto nell'interpretazione dei fratelli Grimm la mantella rossa rappresenta le mestruazioni e quindi tutto quello che c'è relativamente appunto alla crescita fisica e sessuale della donna.
Acidità, cambiamenti repentini di umore, cose del genere,
anche simpatia improvvisa e risate isteriche a palla.
Esattamente.
Posso dire una cosa molto tetra che non sapevo di queste fiabe originali, che ha detto la nostra Martina sulla chat di MSN, che tra l'altro salutiamo e ringraziamo per il contributo. Praticamente in Cenerentola, nella versione originale, gli uccellini strappano gli occhi delle sorellastre.
Sì, ci piace, così splatter.
Cattivi, è molto bartiana.
Molto, ma è proprio traumatizzante per un bambino. Tu leggi queste cose cattivissime proprio. Comunque.
E detto ciò, prima della sfida delle sfide, l'Untouchable contro l'Expendable, abbiamo parlato molto e quindi ci ascoltiamo un pezzo proveniente dai Leitmotiv.
Piace la storia del pifferaio magico, Le Flûte Magique è la canzone che fa per voi. Probabilmente non molti di voi conosceranno questo gruppo, sono i Leitmotiv, un gruppo pugliese che sta scalando le classifiche della musica indipendente e che noi apprezziamo veramente tantissimo e ci auguriamo di ascoltare prima possibile live a Perugia. Ma prima di andare a lanciare una delle nostre splendide rubriche, che questa sera per l'occasione la nostra Michela tratterà in maniera proprio approfonditissima come io da conduttrice non potrei mai fare, vi ricordo quelle che sono appunto le richieste per il nostro domandone di questa sera. Noi vogliamo sapere il titolo, l'anno, il regista di un film di un regista orientale in cui ha recitato l'attore, vi dico come si chiama questo attore, Alan Rickman, che interpreta la parte di Severus Piton in Harry Potter, e in quale film recita nuovamente insieme alla protagonista del film di cui vogliamo appunto sapere il titolo. Ma adesso è giunto il momento di parlare di cinema vero, di cinema veramente veramente valido, e quindi noi andiamo ad ascoltare la rubrica di
The Untouchables, gli intoccabili nella storia del cinema.
E ringrazio la mia conduttrice per una notte, Giulia, per avermi dato e concesso all'interno della sua trasmissione per una notte, tendo a sottolineare il per una notte, breve spazio che io dedicherò all'Oriente. Voleremo nel mondo nipponico, ma voleremo in un mondo che colpisce l'emotività e non la razionalità, come siamo abituati a fare quando parliamo di Giappone. Chi è quel giapponese che ci fa sognare? È Hayao Miyazaki. Le sue storie si dipanano lentamente fra la realtà delle immagini e le metafore e offrono delle fenomenali panoramiche sui paesaggi, sui personaggi, rubati al sogno e alla fantasia. Ricorda un po' Fellini. E questo, concedetemelo, lo dovevo dire. E lo dedico a Boston. La mia citazione felliniana la dedico a Boston. Per chi non avesse mai ascoltato Radiovisioni prima, tutti ormai sanno che io ogni volta che dico la parola sogno o onirico o metafora o immagine, il rimando per me è immediatamente felliniano. Detto ciò, torniamo a Miyazaki. Miyazaki perché è un regista che ha raggiunto le vette di qualità intoccabili attraverso nel film di d'animazione? Perché è attuale ma lontano. Ci fa rivivere dei mondi che in realtà noi non conosciamo, dei mondi lontanissimi, però rapportati a ideologie immaginari che in realtà ci ricordano quella che è la vita di tutti i giorni, come per esempio l'antimilitarismo, l'ambientalismo, tematiche totalmente attuali, l'ecologia, eccetera, però appunto in una dimensione totalmente onirica che va a rintracciare le nostre paure per poi riportarle nel nostro inconscio e regalarci delle immagini che vuoi o non vuoi ci rimangono dentro. Quando si guarda un film di Miyazaki si rimane colpito per la bellezza delle immagini che sono semplici, e questa è proprio la sua bellezza. Lui ha riportato un cinema di animazione, adesso che c'è il 3D, tutta questa... questo imperare di un'industria dell'animazione, perché in America sono buoni solo a fare industria, l'ha riportato alla semplicità riempendola di contenuti, di emotività, di sentimenti, di rimandi altri. E il film nel quale, nella fattispecie, io vi voglio parlare stasera, parlando appunto di questa forte emotività che Miyazaki comunica attraverso le sue immagini, è La principessa Mononoke. La principessa Mononoke, già nel suo titolo sembra che venga intitolato ad una persona, che sia il suo nome, quello del quale parliamo. Invece in realtà no, per la prima volta, forse l'unica, l'Italia non traduce un titolo, appunto non facendo un grande errore, rimane Mononoke, che significa per l'appunto spirito guerriero. Era intraducibile, cioè significa più o meno spirito guerriero, quindi essendo intraducibile non l'hanno tradotto. In realtà il nome di questa principessa è San. Che cosa siamo riusciti a fare? Potevamo non deturpare un titolo? No, non potevamo. Infatti l'abbiamo tradotto in inglese. Abbiamo fatto Princess Mononoke. Abbiamo lasciato Mononoke, ma ci abbiamo messo un Princess davanti, perché ci piace di più. Questo film è del 92. Pensate che invece in Italia, del 97, scusate, è uscito solamente nel 2000. Non si sa assolutamente perché. Pensate che un altro film, che è Il Porco Rosso di Miyazaki, che è del 92 per l'appunto, è uscito in Italia quest'anno. Quindi abbiamo un po' di streaming nei confronti di questo autore. E in questo film si parla di un'epoca lontana, che è un'epoca che va dal 1336 al 1573 nella storia giapponese, ed è il periodo Muromachi.
E che cosa succede? Che il film tratta della storia di Ashitaka, che infatti è il nome di colui che governava il Giappone in questo periodo, Muromaki. In realtà in questo film è un principe che viene colpito dalla maledizione del dio cinghiale, che diventa cattivo nel momento in cui riceve una pallottola sparatagli dalla città del ferro. Di fronte alla città del ferro, dove avviene la tecnologia e dove si cerca di distruggere la natura appunto per l'avanzamento tecnologico, c'è una foresta abitata dal dio della foresta. Qui vive San, che è stata allevata da dei lupi. Ashitaka percorrerà questa foresta e conoscerà la gente della città del ferro, e noi guardiamo il film attraverso i suoi occhi, quindi non abbiamo uno spirito critico né nei confronti della tecnologia né nei confronti della natura selvaggia. Noi viviamo quello che vive Ashitaka. A un certo punto ci renderemo costretti a stare dalla parte della principessa San o Mononoke, e quindi da quella di Ashitaka, che si innamorerà di lei contro gli abitanti della città del ferro, che tentano di distruggere tutto e tutti appunto a discapito della natura. Il film, tutta questa trama che io ho riassunto brevemente, è resa attraverso immagini che sono semplici, ma ci danno dei rimandi fortissimi. È una storia d'amore, perché in tutti i film di Miyazaki c'è l'amore, che sia amore per la natura, che sia amore per gli animali, che sia amore tra uomo e donna, che sia amore paterno, che sia amore filiale, c'è amore. E io ringrazio Miyazaki per quest'opera e per tutto quello che spero produrrà ancora, perché è un regista vecchio, perché ha un'età ormai, ma giovane al contempo, perché riesce a rendere delle tematiche che secondo me molti invece non riescono a fare. E quindi io consiglierei, se ci sono dei genitori all'ascolto o persone, che è un po' strano per il nostro target, ma metti che vogliono avere dei figli da qui a poco, oltre ai cartoni animati Disney, che vabbè costruiscono un po' la storia di ognuno di noi, tutti l'abbiamo visto e nessuno è morto, di far vedere anche però un po' di cartoni animati di Miyazaki, che magari i bambini possono imparare qualcosa di più.
Intanto sulla chat dicono basta amore.
Ma come basta amore? Qui non stiamo parlando di amore di Beautiful, non stiamo parlando di amore di film inabbozzabili, qui stiamo parlando di un dio, di un grande genio dell'animazione che ci mostra veramente tutte le sfaccettature del mondo attraverso il suo disegno.
Ok, si è pentito di quello che ha detto, basta, si è pentito di quello che ha detto.
Ecco, bravo. E visto che io voglio continuare a parlare delle meraviglie di quest'uomo, adesso vi farò ascoltare un bellissimo audio tratto da un altro film di Hayao Miyazaki, di cui parleremo tra pochissimo.
Sbagliato, noi siamo il demone del fuoco, Calcifer ci chiamiamo.
E allora, Calcifer, tu sapresti sciogliere la maledizione che mi è stata imposta?
Ma è facile! Se tu scioglierai la maledizione che ci tiene vincolati qui, noi subito scioglieremo anche la tua maledizione.
Sarebbe a dire fare un patto con un demone, eh? E tu potresti prometterlo?
I demoni non fanno promesse.
Ed eccoci qui, rientrati. Voi avete appena ascoltato un audio tratto da un altro film di Hayao Miyazaki, ossia Il castello errante di Howl, che è il mio film preferito in assoluto di Hayao Miyazaki. È un film del 2004 tratto dal libro di Diane Jones, che parla della storia di Sophie, che ha 18 anni e ogni giorno lavora instancabilmente nel negozio dei cappelli del suo defunto padre. Un giorno, durante una rara escursione in città, per caso incontra il mago Howl, che creerà uno scompiglio terribile nella sua vita, in quanto la cattivissima strega delle Lande, equivocando il rapporto fra Howl e Sophie, le getterà una maledizione terribile che la trasformerà in una novantenne rugosa. Da qui partiranno appunto tutte le vicende della vecchietta Sophie, che diventa per caso la donna delle pulizie del castello errante appunto di questo mago Howl, finché non sboccerà una particolarissima storia d'amore fra i due, e finalmente avremo il lieto fine. Qual è la particolarità di questo film? A parte portarci a riflettere sul valore della memoria, e in particolare sul rispetto, il valore del rispetto tra i giovani e gli anziani, un valore decisamente giapponese che probabilmente in Europa si è perso da tempo, ci porta sempre nello stile tipico di Miyazaki, in un mondo fantastico dove però i demoni e le immagini appunto che ci vengono mostrate sono semplicemente
semplicemente allegorie della guerra, allegorie della lotta fra bene e male, ma anche allegorie di una società che si rivela paradossalmente davvero davvero attuale. I cambiamenti appunto di location del castello errante di Aulo non sono altro che volontà di vedere mondi nuovi, posti nuovi, e di cercare probabilmente di migliorare un unico mondo e di liberarsi dei demoni che ognuno di noi ha al suo interno, di sciogliere le maledizioni. Io sono veramente emozionata questa sera nel parlare di Miyazaki, probabilmente lo siamo tutte e due, io e Michela, perché è un regista così eclettico. Meraviglioso, eclettico, che veramente
e
fa venire i brividi.
E per sottolineare il suo eclettismo, per tutti quelli che pensano di non conoscerlo, non credete, perché sicuramente lo conoscete se avete visto Lupin Terzo, o se avete visto Anna dai capelli rossi, o Heidi, o Il castello di Cagliostro, Il fiuto di Sherlock Holmes, e tante di quelle cose che nella nostra infanzia, voglio dire, cioè, chi è che non ha visto Heidi? O Anna dai capelli rossi, nella quale io peraltro mi rivedo moltissimo, a parte il fatto che non ero sola senza la mamma né il papà, ce li avevo, però ero molto triste come lei. E perlomeno ho i capelli rossi, se non altro. Detto ciò, contro l'untouchable di solito c'è sempre.
The Expendables.
Gli intoccabili.
No, i sacrificabili.
Della storia del cinema.
E di solito questo spazio era dedicato a quell'anima defunta di quell'uomo meraviglioso a cui io facevo la spalla, che è Boston, e che continuiamo a ricordare meravigliosamente. Lui, col suo umorismo cinico, sapeva dissacrare qualunque film sulla faccia della terra, è riuscito a criticare persino 8 e mezzo, e noi lì non l'abbiamo abbozzato proprio per niente. E allora adesso io vi parlo dei film inabbozzabili che ritengo, in particolare nel campo dell'animazione. Questa sera abbiamo scelto per voi come film assolutamente
inabbozzabili,
proprio i sequel dei film Disney. I sequel dei film Disney sono veramente inabbozzabili, perché se già Disney non piace proprio a tutti, i sequel veramente non piacciono proprio a nessuno. In particolare quelli che voglio, come dire, segnalarvi, proprio non fateli vedere ai vostri futuri bambini, sono Cenerentola 2, in quanto in Cenerentola 2 possiamo notare dei meravigliosi spin-off dei topolini su come essere la casalinga disperata del reame. Unica nota positiva di questo film è la gatta Pompon, gatta bozza che si aggira nel castello e che cerca disperatamente di uccidere quei maledetti topolini insopportabili.
Poveri squinta!
No, senti tesoro, se ci fanno un sequel su Cenerentola io non posso che criticarlo.
Poveri squitto!
E va bene, allora, visto che si tratta di topolini e che qui abbiamo uno squit, diciamo che proprio non ostacoleremo
squid,
la visione.
Squid.
E poi parliamo anche di Bambi 2, perché se non vi era bastata la tristezza più assoluta di Bambi 1, veramente un trauma quando ero piccolo, ho provato a farlo vedere a mio fratello che ha 7 anni, mi ricordo al tempo aveva 3 anni e non l'ha proprio guardato quant'era la tristezza. Addirittura in Bambi 2 ci troviamo alle prese con il padre di Bambi, genitore single, alle prese con un Bambi adolescente ancora vittima dei traumi della morte della madre nel precedente Bambi. Poi abbiamo Il libro della giungla 2, dove c'è un Mowgli di 8 anni innamorato. Ma me la spiegate questa cosa? Cioè, io voglio capire, la sua maturità sessuale è giunta in maniera estremamente precoce, io questa cosa non la capisco. E poi per finire concludiamo con Peter Pan, Il ritorno all'isola che non c'è, perché se Wendy non era abbastanza rincoglionita da esserci andata una volta sull'isola che non c'è, è stato necessario che ci andasse anche sua figlia rapita da uncino, sua figlia Jane, che purtroppo rifiuta l'esistenza di Peter Pan e dei suoi allegri amici vestiti da animali, e nonostante appunto Uncino la rapisce, la porta di qua e di là, lei continua a credere che loro non esistono. Cosa dobbiamo fare? Una puntura di adrenalina? Ti ci vuole del metadone? Io questo non lo so, però cara Jane, figlia di Wendy, questo film è assolutamente inabbozzabile, e con questo io ho concluso, grazie.
Ma posso dire uno che invece secondo me è meritevole?
Dimmi, caro.
Il ritorno ritorno di Jafar.
Il ritorno del Jafar
è bellissimo.
È bellissimo.
È per questo che non
infatti
è stato inserito.
Non è stato inserito.
No, no, era per citarne almeno uno che nella masnada di sequel era bello.
E oltre al ritorno di Jafar ce n'è anche un altro che è veramente molto valido, secondo me, che è Bianca e Barry nella terra dei canguri.
Vabbè, ma quelli sono proprio, non si può manco parlare di sequel, quelli sono
è proprio bellissimo.
Film di film.
Detto ciò, noi ci ascoltiamo la prossima canzone che introduce un tema importante.
Eh già, noi andiamo ad ascoltare Iggy Pop.
Perché della scelta di questo meraviglioso pezzo ve lo spiegheremo fra un po'. La scelta è una scelta sui generis del panorama hollywoodiano, è la scelta di un regista che è riuscito a crearsi all'interno di quest'industria senza pudore una nicchia tutta sua, fatta di parabole gentili e malinconiche, di universi personalissimi e visionari come i viaggi di radiovisioni. È uno stile sofisticato quello di Tim Burton, assolutamente inconfondibile, come Giulia che si accende una sigaretta di fronte al microfono, per esempio, ma questo è il bello della diretta.
Sai cosa mi ha ricordato questo suono? Le telecronache di Bruno Pizzul, quando sentiva che accendeva la sigaretta.
Hai capito? Io riprendo e rivisito, ristrutturo, ripropongo. Ah, cose serie, su.
Detto ciò, ritorniamo al cinema di Burton, che è sofisticato, inconfondibile, è contaminato di atmosfere espressionistiche di tutto quello che è stato l'horror fino ad allora concepito, senza però diventare quel tipo di horror, perché ogni tanto c'è qualche pastello a colorarlo. Il bianco e nero di Tim Burton è inconfondibile perché è colorato. E il cinema di quest'autore è un cinema che elude la realtà urbana per portarci all'interno di noi stessi, di forme intime che sono le nostre paure. È un cinema che nel vederci tutti diversi ci rende tutti uguali, e questa è la grandiosità di Burton. E le paure che vediamo nei suoi film sono paure vere. E perché le percepiamo così forti? Perché ognuno di noi ha un personaggio di Burton al quale identificarsi? Perché sono paure reali, sono le stesse paure che viveva lui da bambino. Era un bambino un po' disadattato, passato, insomma, no? Un bambino che pensava che i morti si potessero sposare con i vivi, o che ci fossero dei natali in un mondo sotterraneo fatto solo di morti, o dei barbieri che uccidevano spietatamente, o degli uomini che non sono stati completati e che hanno per questo delle mani di forbici. È un bambino un po' particolare. Il prodotto che ne deriva dalla fusione delle sue paure e l'immaginario di un Burton adulto è un cinema profondo e personale, per animi sensibili e romantici come noi. È un cinema favolistico, questo senz'altro, però che ha un tocco inatteso e lieve, un qualcosa che poi ti rimanda al mondo degli adulti, che appunto ti riporta a quelle paure che non sapevi di poter vivere ancora, perché sono paure innocenti. Di bambini. E Tim Burton ha avuto una carriera lunga, ha iniziato con i cortometraggi quando era piccolissimo, proprio faceva tipo le scuole medie con la sua Super 8 regalatagli all'epoca dai genitori, e grazie a questi cortometraggi girati da piccolissimo ha vinto una borsa di studio con la quale ha potuto studiare, ed è per questo che adesso abbiamo un mix strepitoso tra grandezza registica, fotografica, e in grado di usare tecniche innovative, perché Tim Burton ha cominciato con lo stop motion o con altri tipi di tecniche molto prima di altri, e grazie e unite a un talento che secondo me neanche lui sa di possedere, così enormemente grande. Però io devo confermare la mia anima critica, e nonostante ami profondamente Tim Burton e tutto il suo cinema, devo dire che qualche flop l'ha fatto anche lui, e secondo me i flop nella sua carriera sono ben due. E uno è il remake della Fabbrica di cioccolato con il suo attore feticcio Tim Burton, che a me onestamente non è piaciuto per niente, sarà perché ero troppo legata allo Willy Wonka di quando ero bambina, o non lo so, non mi ha emozionato. E un altro è Alice in the Wonderland, anche questo film che io ritengo non brutto, ma non, è come se non fosse un film di Tim Burton. Non ci sono quelle atmosfere cupe e tetre alle quali noi siamo abituati grazie a Tim Burton. E il film del quale vi voglio parlare, che è collegato alla canzone che abbiamo ascoltato prima, che è Penetration, è Sweeney Todd, interpretato per l'appunto da Johnny Depp e la moglie Ellen Bonham Carter. È un musical non musical, perché il musical ha veramente una parte molto ristretta all'interno della trama e delle emozioni che il film stesso dà. E perché Iggy Pop? Perché Johnny Depp si è ispirato a lui nello studio del canto, nella voce, nell'interpretazione dei suoi pezzi. Oddio, a me non me l'ha ricordato, però se lui dice così io ci credo. Detto ciò, io spero che tutti le abbiate visto, quindi brevissimamente la trama: questo Sweeney Todd ritorna dopo un lungo esilio da Londra, dopo che aveva vissuto una vita serena e felice, amato e amante della moglie e della figlia, gli viene rubato tutto da un giudice, lui ritorna per vendicarsi. Come in tutti i film di Burton c'è un oggetto, un qualcosa che rimanda o alla vendetta o al perché si compie una determinata azione, in questo caso è il rasoio con il quale lui uccide le sue vittime, ma non vi voglio dire nient'altro se non l'avete visto, perché sarebbe togliere la magia al film. La magia maggiore è appunto il bianco e nero di Tim Burton, che è tinto solo da toni rossi truculenti, oserei dire, cioè c'è un bianco e nero fortissimo, non ci sono grigi, c'è bianco e nero fortissimo, basta guardare l'immagine, il viso di Johnny Depp per rendersene conto. E poi c'è il rosso, c'è il sangue, tutto qui in questo film, e attraverso queste immagini, attraverso la voce dei protagonisti, attraverso la grande interpretazione di Johnny Depp e Helena Bonham Carter, attraverso la storia e la regia, il film risulta un capolavoro. Quindi, radiovisionometro su Sweeney Todd.
Io a Sweeney Todd do assolutamente un 4, perché nonostante io ami Tim Burton in tutte le sue sfaccettature, questa è una delle sue prove migliori, assolutamente. E sono d'accordo anche con la nostra Michela per quanto riguarda i due film che non ha abbozzato assolutamente. In particolare, per quanto riguarda la Fabbrica di cioccolato, quello che vorrei dire riguardo a questo film è che fondamentalmente, secondo me, per tutti coloro che sono cresciuti con l'interpretazione di Gene Wilder, che è un grandissimo, di cui abbiamo parlato settimane fa per quanto riguarda il suo rapporto con Mel Brooks, sicuramente per quanto Johnny Depp sia un grande attore non regge il confronto, e comunque anche la storia in sé per sé Burton non riesce a renderla allo stesso modo. Ricky, tu che radiovisionometro dai
mi ha messo un attimo paura come mi hai chiamato,
che radiovisionometro dai però, a Sweeney Todd
4, anch'io concordo sui due flop, soprattutto la delusione di Alice in Wonderland mi ha colpito molto, perché ci sono andato con tante aspettative per vedere la visione di Burton su Alice e la visione in 3D, quindi plasmare un grande autore come lui che si adatta a una nuova tecnologia come quella, e la delusione è cocente, è molto forte.
Anche perché è un film che innanzitutto nei colori non ricorda Burton, se non in pochissime scene del film. Forse la Mapocciona Caledetta è l'unico personaggio veramente burtiano all'interno del film, e poche altre.
Il cappellaio matto un po', dai.
Neanche così. Tanto. E le atmosfere che rimandano a questo cinema cupo e tetro e fatto di paure, una che a me viene in mente è quando Alice deve rientrare nel castello e cammina sui volti umani e c'è questo fiume grigio con queste teste mozzate grigie. Ecco, quella è un'immagine molto Tim Burton. La luna che diventa stregatto, anche quella che poi è leggermente ripresa poi dal film della Disney, però ritradotta in suoni, echi, immagini tutte di Tim Burton, e questa è la sua grandezza, sono le immagini oltre che le storie, ma soprattutto le immagini. La firma di Tim Burton è inconfutabile e in questo film secondo me non c'è.
Ma secondo me molto fa anche il fatto che Burton abbia riadattato un po' la storia, rendendo questa Alice grande, quindi snaturando un po' quello che è il modo in cui noi vediamo l'Alice che scopre questo mondo fantastico con gli occhi della bambina.
Ma perché è una fusione? Il film di Burton rappresenta anche un'innovazione nell'immaginario comune su Alice, perché lui li fonde entrambi, sia Alice allo specchio che Alice nel Paese delle Meraviglie, e quindi troviamo delle modifiche rispetto a quello che noi nell'immaginario comune riteniamo la storia di Alice.
Poi è molto edulcorata dal fatto che la partnership con la Disney è sicuramente fondamentale nella riuscita poi del film, renderlo molto molto più lieve, molto meno macabro di quanto noi pensiamo.
Alleggeriamo i toni.
Alleggeriamo.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni. Sono Corrado Guzzanti.
Avete rischiato di rivelare il nostro mondo. Senza parlare del danno inflitto al platano picchiatore che fa parte di queste terre da prima che voi nasceste.
Sinceramente, professor, credo che abbia fatto lui più male a noi.
Silenzio! Vi assicuro che se apparteneste ai Serpeverde e il vostro destino dipendesse da me, entrambi vi ritrovereste sul treno di ritorno. Stanotte. Sta di fatto
che non è così.
Signor Presidente, questi ragazzi si sono fatti beffe del decreto di restrizione delle arti magiche tra i minorenni. Con ciò. Sono così.
Abbiamo ascoltato un audio di un film di cui abbiamo parlato più volte nell'arco di questa serata. Io credo che ci sono delle indicazioni all'interno del dialogo che lo rendono non indovinabile, ma di più. Qualcosa di più è anche questo tratto, come un precedente, lo sapevi che abbiamo ascoltato, da una serie di 7 libri, tra l'altro, guarda la coincidenza. Hanno indovinato, sì, vi posso dire mentre parlo che hanno indovinato in 2. Ha indovinato sia Alessandro Ciccioni sulla chat di Facebook, Harry Potter 4, anche se io non so se è il 4 effettivamente.
È il 2, tesoro.
È il 2, quindi non ha indovinato lui. Però Harry Potter sì. Mentre ha indovinato dicendo proprio tutto il titolo completo, Harry Potter e la Camera dei Segreti, Andrea su MSN.
Che tra l'altro secondo me è il più bel Harry Potter mai fatto in assoluto. Io, come dire, nel mio modesto parere, dalla mia piccola anima nerd, posso dirvi che Harry Potter lo apprezzo abbastanza, che se ne dica. E apprezzo abbastanza anche il quiz di questa sera, che ancora non avete indovinato, ma sti biglietti dicono ce li dobbiamo tenere. No, indovinate il
due
film.
Biglietti per il cinema Giometti e due biglietti per il cinema Sant'Angelo.
Ricordiamo appunto che noi vogliamo sapere titolo, anno e regista. Il film è di un regista orientale in cui ha recitato l'attore che interpreta la parte di Severus Piton in Harry Potter, ossia Alan Rickman. Inoltre vogliamo sapere in quale film recita nuovamente insieme all'attrice protagonista di questo film. L'attrice protagonista del film appunto con cui ha recitato Alan Rickman è Emma Thompson, una delle più grandi attrici nel panorama internazionale. Quindi ricordiamo, recitano insieme in questo film Alan Rickman ed Emma Thompson. Noi vogliamo sapere il titolo, l'anno e il regista. Inoltre vogliamo sapere in quale altro film Alan Rickman ed Emma Thompson recitano insieme.
Qualche indizio sulla trama?
Qualche indizio sulla trama. Il film fondamentalmente tratta di una relazione di amore che potete ritrovarlo anche nel titolo se cercate bene. Mette insieme quello che è il cervello e quello che è il cuore. Se voi collegate cervello e cuore trovate il titolo di questo film.
Detto ciò, ci ascoltiamo il prossimo. Lo sapevi che...
Devo ringraziarti, ragazzo. Cosa me ne sarei fatta del suo cuore spezzato? Ora poi mi hai liberato dalle mie sorelle e posso avere quel cuore tutto per me. Stringimi forte e chiudi gli occhi.
Cosa? Perché?
Che cosa fanno le stelle?
Ed eccoci qui, ritornati a Radiovisioni. Vogliamo sapere qual è il titolo di questo film di cui avete appena ascoltato l'audio. Vi do qualche indizio: si tratta di un film dove la cattiva è interpretata da Michelle Pfeiffer, che è veramente cattivissima. Io l'ho adorata in questa interpretazione. Se siamo abituati ad una Michelle Pfeiffer dolce e gentile, un po' come nelle Relazioni pericolose, oppure una Michelle Pfeiffer più timorata di Dio come nell'Età dell'innocenza di Martin Scorsese, invece in questo film è veramente veramente cattiva.
Beh, lo è stata anche con Tim Burton.
Non ricordo, cara, perdonami.
Catwoman.
Ah, Catwoman, scusami, non avevo collegato il film.
Avuto un lapsus.
No, ero io che per un attimo ho avuto un vuoto cosmico e non mi sono ricordata della meravigliosa Catwoman di Tim Burton. No, ma in realtà per indovinare il film la parola chiave è stella. In quanto appunto è presente questa parola nel titolo del film, è un film abbastanza recente, è passato abbastanza inosservato, però secondo me è abbastanza valido anche nel panorama del fantasy degli ultimi tempi. Qualcuno l'ha indovinato?
Assolutamente no.
Abbiamo
un ospite a sorpresa.
Abbiamo un ospite a sorpresa. Ma chi c'è? Chi c'è?
C'è la nostra cara conduttrice di Fonica News. Buonasera.
Siamo qui per lanciare un'edizione straordinaria di Fonica News.
Che è successo nel mondo?
Ma come titolava qualche giornale radio fa, c'è grossa crisi nel mondo, e anche le imprese, come diceva il giornale radio, effettivamente subiscono queste grosse riduzioni. Marchionne si è pronunciato a favore appunto della ripresa economica, maggiore sgravi fiscali sulle imprese. Però ecco, non tutte ce la fanno, tra cui un'impresa cartagenica che è andata a rotoli.
Ecco, detto ciò, io veramente sull'ironia seducente di Rossella, io le concederei uno spazio facendole ascoltare però prima un audio.
No, avete appuntamento voi due, vero?
Ecco, non sapevamo come prenderlo.
Appuntamento per cosa? Voi cosa volete?
Cerchiamo aiuto.
Ah, di già, eh? Avete fatto il gran salto appena 2 mesi fa e già volete aiuto?
2 mesi, sì, ma questo cosa c'entra?
Che vi brucerete subito i vostri buoni aiuto. Un módulo de 90 dovrete passare 125 anni sulla Terra e tutti dentro quella casa, durante i quali i moduli de 90 vi danno diritto a 3 soli colloqui con Juno. Evidente che non avete letto molto bene il manuale che vi è stato dato e dovete aspettare che vi chiami se non avete appuntamento.
Appuntamento con chi, scusi?
Con Juno, la vostra assistente Tombal. Numero 54.601, signor Fernando?
Eccomi!
Ma voi ce l'avete l'appuntamento? Qualcuno l'ha preso l'appuntamento? Con Juno? Non c'era nessuno? Ok, allora non vi resta che dire il suo nome, dirlo 3 volte e alla terza arriverà. Chi è il protagonista di questo film? Chi è questo nuovo film sempre di Tim Burton, anche lui? Un film del 1988, quindi precedente rispetto a Edward Mani di Forbice, di cui abbiamo parlato prima. È un film, una commedia horror di azione, come definirlo, Ross?
Fantasy, gothic, un po' kitsch, un po' splatter anche.
Come
dai,
tutti i film di Tim Burton.
Un po' tutto quanto. E anche qui c'è Winona Ryder, tu, come in Edward Mani di Forbici successivo.
Ha avuto molti attori feticcio nella sua lunga carriera cinematografica. Tim Burton, infatti, è il regista più giovane al mondo ad aver vinto il Leone d'Oro alla carriera a Venezia.
Se tu ci pensi, in genere lo vincono quelli
che stanno a un passo dalla tomba.
Ecco, a proposito di un passo dalla tomba, ricordiamo la morte
ricordiamo
di Monicelli.
Ricordiamo il nostro mentore, la nostra guida, Mario Monicelli, al quale a brevissimo sarà dedicato un Untouchable. Però questa settimana non mi c'entrava nulla, ma vi assicuro che arriverà.
Comunque, il film è il bellissimo Beetlejuice, Spiritello Porcello del 1988. Anche qui, a proposito di attori feticci, c'è Michael Keaton, che poi ritroveremo nei panni di Batman. Sempre
altro attore feticcio
di Tim Burton. C'è una particolarità: Michael Keaton inizialmente non voleva prendere parte a questo film perché pensava sarebbe stato un insuccesso. In realtà non è stato così, perché se, come vi ho detto in precedenza, Edward Mani di Forbice ha incassato in tutto il mondo 56 milioni di dollari, Beetlejuice invece è stato un enorme incasso. Addirittura il 13 milioni di dollari di budget sono stati raddoppiati nel giro di nemmeno una settimana quando è uscito. Quindi è stato uno dei primi successi di Tim Burton, se pensiamo che è stato il suo primo grande film dopo il film d'esordio con cui era stato scoperto, diciamo.
È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta a parlare.
È stato
di
un parto, ma ci siamo riusciti.
Io, detto ciò,
di Tim Burton mi ricordo un corto che si chiama Frankenweenie.
Sì.
Che è la versione remake di Frankenstein, solo che con questo cane che resuscita, che il bambino c'era tanto affezionato, va a una lezione di scienza la mattina e vede il professore che faceva contrarre le gambe delle rane, no? Allora dice, ma allora ci posso provare anch'io. Allora prende tutti gli elettrodomestici di casa e riesce a simulare una macchina che ridà vita a questo cane, che però chiaramente quando beve fa acqua da tutte le parti e diciamo è un po' ghettizzato perché è diverso dagli altri cani, eh.
E ricordiamo anche Vincent, altro cortometraggio bellissimo tra l'altro di Tim Burton, in puro stile stop motion.
Ricordiamo che Tim Burton ha fatto da regista anche un video dei The Killers,
Bones,
esattamente, e insomma un autore eclettico e che, come diceva Rossella, parla di diversi per renderci tutti uguali.
Esatto, e oltretutto mi voleva come sua attrice, no, per il prossimo film, al posto di quella là per Alice nel Paese delle Meraviglie. Voleva me, ma ahimè ero impegnata con Radiofonica. Gli ho dovuto dire no, ragazzo, guarda, mi dispiace, sarà per la prossima.
Anche a me ha proposto il ruolo della mapocciona caledetta in Alice in the Wonderland, ma date le dimensioni enormi della mia testa, ma perché sono molto intelligente, ma purtroppo anch'io, perché impegnata con Radiofonica, ho dovuto rinunciare.
Guarda, a me dispiace, ma a me non ha proposto nessun ruolo, quindi mi devo chiamare fuori, perché purtroppo non piaccio a Burton, sono troppo solare probabilmente per lui, troppo,
molto probabilmente, troppo. E detto ciò, noi ci ascoltiamo l'ultima canzone della settimana per poi tornare con l'ultima rubrica della settimana e la soluzione del quiz per sapere chi va al cinema gratis con Radiovisioni questa settimana. Intanto ci ascoltiamo De André.
Mentre attraversavo London Bridge un giorno
senza il sole, vidi una donna pianger d'amore, piangeva per il suo Jordi.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, che è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellate lei il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi.
Jordi non rubò mai nel cuore per me un frutto, un fiore raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha vent'anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora. Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Jordi potrà salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare.
Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro, rubo sei cervi.
Lo so, la state aspettando, la rubrica che chiude sempre Radiovisioni e che allo stesso tempo vi lascia un enorme sorriso stampato sui, sui vostri beati volti di cinefili, e noi stiamo per lanciarla, è lei.
It's Nonna Bozzo time!
Ed eccoci qui con l'inabbozzabile, quello che proprio non ci piace, non ci piace, non ci piace. E siccome io me ne intendo di cose inabbozzabili, anche perché avendo un fratellino piccolo, io di film d'animazione inabbozzabili ne ho visti parecchi. E proprio per questo motivo questa sera vi parlerò di Winnie the Pooh, l'essere più inabbozzabile della storia del film.
Abbiamo un audio di Winnie the Pooh, prego.
Oh, ciao Christopher Robin. Cosa facciamo questa sera? Oh Bimbi, come stai Bimbi?
Ecco, eccolo qui, è perfettamente fedele. Io veramente sto cominciando a sentire i brividi, proprio perché non si può abbozzare Winnie the Pooh, che secondo me in realtà è semplicemente l'emblema di un'omosessualità latente, quell'omosessualità latente che insita in ogni essere umano di tipo maschile, che invece Disney ci propone attraverso il beato cartone animato di Winnie the Pooh. Inoltre, tutti gli altri personaggi che fanno da contorno all'amico Winnie sono inabbozzabili altrettanto, cioè vogliamo parlare...
parte Tigro.
Ma come a parte Tigro? È il peggiore di tutti, io proprio non lo abbozzo, vai in giro saltellando con quella sua maledetta coda, è logorroico, cioè come fai ad abbozzare Tigro? E poi, come fai ad abbozzare Tappo, che coltiva carote, ma che secondo me le carote deve metterle da qualche parte specifica, perché è troppo nervoso, è troppo nervoso. Secondo me l'unico veramente abbozzabile per quanto riguarda Winnie the Pooh è il simpaticissimo asinello di nome Io, che giustamente si è reso conto della banda di idioti che frequenta e quindi preferisce starsene in solitudine a costruirsi la sua povera casetta, che puntualmente quel testa di stupido di Tigro distrugge. Un piccolo particolare, se non ve ne foste mai resi conto, in realtà Winnie the Pooh e i suoi carissimi amici sono una produzione mentale della mente di Christopher Robin, e secondo me la verità è che volevano proporci un messaggio subliminale secondo cui Christopher Robin insieme ai Beatles si era fatto di LSD e avevano quindi creato questo meraviglioso mondo di Winnie the Pooh con Lucy in the Sky with Diamonds. Per quanto riguarda i miei non abbozzo, io ho finito.
Dov'è la mia coda?
Io tornerei alla serietà che mi contraddistingue in questo programma. Il mio non abbozzo, oltre che essere serissimo, chiude circolarmente la trasmissione, perché chiude da dove sono partita. E quindi io non abbozzo il consueto rifacimento a prototipi americani ogni qualvolta ci sia bisogno di etichettare qualcosa e qualcuno. E ovviamente non abbozzo le etichette da dare a qualcosa o qualcuno. Mi spiego meglio.
Miyazaki, e qui chiudo circolarmente, è definito il Walt Disney nipponico. Cosa hanno in comune Walt Disney e Miyazaki? Ve lo dico io. Niente. Quindi, perché non dire solo Miyazaki invece che il Walt Disney nipponico? Senza doverlo etichettare rifacendosi ad un prototipo americano? Io non abbozzo le etichette che si rifanno a prototipi americani.
Ah, e per questo io ti abbozzo tantissimo.
Grazie. Oh, che caspita.
Mettete paura a me.
Ricchinino, tu c'è qualcosa che non abbozzi a parte Winnie the Pooh?
Io, a parte che Winnie the Pooh non è che non lo abbozzi proprio così tanto.
Ce lo sapevo.
Però, e a parte, io non abbozzo sinceramente un qualcosa che riguarda sempre i cartoni animati e la fantasia e che fanno ultimamente, cioè il fatto che hanno preso l'abitudine a tagliare le sigle in televisione, nei cartoni animati, e questa è una cosa che io non sopporto minimamente, perché la parte migliore di ogni cartone animato secondo me è la sigla.
Vero, vero. Sì, direi che questa cosa è accettabile.
Visto che parliamo di cartoni animati.
Sì.
Detto ciò, l'angolo non abbozzo si conclude qui. Se qualcuno vuole continuare a scriverci in questi minuti insieme su Radiovisione o sulla chat di MSN, quindi concludendo non abbozzo, concludiamo la trasmissione dicendovi la risoluzione del quiz della settimana.
Allora, il titolo del film era Ragione e Sentimento, per questo abbiamo parlato di cervello e cuore, anche se mi sa che non molti l'hanno colta. L'anno è il 1995, il regista orientale è Ang Lee, e il film in cui hanno recitato insieme Alan Reitman e Emma Thompson è Love Actually. Ci dispiace tantissimo che non siete riusciti ad indovinarlo.
Ma l'hanno indovinato.
L'hanno indovinato?
Sì, in realtà è arrivata una risposta da Alessandro.
Oh, perfetto.
E quindi aveva vinto.
Ah, quindi ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Anche questo parto è andato a buon fine. Perfetto, quindi possiamo chiudere in serenità la nostra puntata.
Sei stata brava, Giulia.
Grazie, tesoro. Brava, Giulia. Grazie.
E ragazzi, noi ci lasciamo e ci sentiamo il prossimo lunedì, e ci vediamo venerdì sera alla Tana dell'Orso con Funkit e con la presentazione dell'A3 Mag, il visual magazine di A-Move. Ciao, good night and good luck.
Radiofonica.com.
Radio Aperitif, 7 note per 7 DJ. Funkit, venerdì dalle 19 alle 23 alla Tana dell'Orso, via Ulisse Rocchi 32 a 150 metri da Piazza Grimana.
Drink e buffet 5 euro, DJ set punk e videoproiezioni.
Non perdetelo!